una chiave di lettura.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con una chiave di lettura. È stata inviata al Parlamento e al Governo una lettera aperta dall'Associazione Scienza e Vita, alleati per il futuro dell'uomo. Tema della lettera, le priorità sulla tutela della vita. Ne vogliamo parlare con il portavoce di Scienza e Vita, Domenico Delle Foglie, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, quali sono i punti cardine di questa lettera e i motivi per la quale questa lettera aperta è stata inviata?
Ecco, intanto diciamo che sono 10 punti, quindi è una lettera molto complessa da questo punto di vista. Fa il punto, direi, sul dibattito, sui temi sensibili, nel senso che noi, sapete, come associazione ci preoccupiamo di tutelare la vita dal concepimento alla morte naturale, quindi si tratta di un arco lunghissimo dell'esistenza. Bene, e ovviamente noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo riletto quello che è accaduto in questi ultimi anni, in particolare negli ultimi 2 anni della legislatura breve, e abbiamo individuato alcuni punti sensibili sulla base di quella che era anche le decisioni prese in questo lasso di tempo, ma anche quello che emerge dalla realtà sociale, cioè dalla ricerca scientifica, dal dibattito culturale che è presente nel Paese. 10 punti che vanno ovviamente dall'embrione sino al tema delle cure palliative. Nostro è davvero ripercorrere, come dire, il punto iniziale, il punto terminale dell'esistenza, ma anche quello che c'è in mezzo, cioè, come dire, l'assistenza, ad esempio, l'assistenza sanitaria e tutti i temi collegati soprattutto al benessere delle persone.
A partire, dicevamo appunto, dalla nascita, no, della vita, e quindi immediatamente la prima cosa a cui pensiamo è la legge 194 sull'aborto.
Certo, è un tema di grande attualità, è stato anche in qualche misura al centro della campagna elettorale a causa della lista Ferrara, no, che ha sollevato proprio il problema, ma è anche al centro delle preoccupazioni del mondo cattolico da sempre. Su questo tema diciamo ormai il dibattito è abbastanza chiaro, cioè immaginare un'abolizione della legge 194 ovviamente è praticamente impossibile, ormai è dentro la legislazione italiana ed è ormai quasi entrata, diciamo, nell'orizzonte culturale. A questo punto si tratta però di operare quella che noi definiamo una vera grande limitazione del danno, cioè dobbiamo tutti, credo, credenti, non credenti, laici e cattolici, avere un obiettivo che è quello di azzerare gli aborti, perché gli aborti restano comunque una ferita sociale, questo vale per noi come vale per tutti. Allora, come fare? Cioè, è chiaro che è un obiettivo molto ambizioso, ma bisogna operare nell'ambito di quello che la legge c'è, nell'ambito della legge permette, ovvero noi sappiamo che la legge 194 non è stata applicata nella parte della prevenzione, cioè nel rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono poi alla donna di far nascere un bambino. Bene, noi riteniamo che il Parlamento, il Governo possano impegnarsi per, come si dice adesso, fare il tagliando alla legge 194. Fare un tagliando significa mettere in atto tutte le politiche pro vita. Da questo punto di vista dobbiamo prendere anche molto sul serio quello che ha detto il Premier, cioè ha detto il Premier nel discorso al Parlamento, ha detto che si farà un grande piano per la vita. Bene, noi su questo lo incalziamo, è una delle cose fondamentali. Dentro questo aspetto della 194 c'è una grande questione che noi abbiamo sollevato nel documento, cioè la lotta alla sterilità, che è un problema serissimo che sta crescendo in maniera esponenziale. Noi abbiamo appena fatto un quaderno di Scienze e Vita sulla sterilità maschile che sta diventando un problema straordinario dal punto di vista medico, ma per le sue ripercussioni demografiche un problema addirittura strategico per il futuro della nostra civiltà.
Parliamo sempre riguardo appunto all'inizio della vita, anche di una pausa di riflessione che voi richiedete sull'introduzione della pillola RU486.
Sì, noi crediamo che la pillola RU486, cioè la pillola che sostanzialmente impedisce l'annidamento, perché è anche una pillola che viene indicata come una pillola antifecondativa, in realtà è una pillola che può avere anche effetti abortivi, quindi anche con me la letteratura scientifica in questo senso è molto chiaro, ma è una pillola fondamentalmente abortiva. Bene, allora, questa pillola, rispetto alla pillola, noi diciamo che questa banalizzazione dell'aborto fatto sostanzialmente a casa, perché è un aborto nel quale la donna, è un aborto chimico, ma la donna si ritrova sola, no, a dover fare l'aborto, è una cosa che ha del disumano, tant'è vero che l'ipotesi è quella di comunque farlo in clinica. In realtà bisognerà da questo punto di vista avere un momento di riflessione. Credo che da parte del governo ci sia già in atto una riflessione. In questo c'è il problema delle regioni italiane che si sono spinte molto avanti purtroppo, e quindi bisognerà forse anche intervenire sulle regioni perché ripensino il via libera che hanno dato.
Parliamo invece della ricerca, che tra l'altro è anche proprio uno dei primissimi punti della lettera. Voi auspicate un blocco contro la sperimentazione sugli embrioni e invece un sostegno alla ricerca sulle cellule staminali adulte.
Certo, noi siamo figli di quel famoso referendum, cioè l'associazione che oggi conta quasi 90 sedi locali, insomma è cresciuta, è nata dalle ceneri, fra virgolette, del famoso comitato Scienze e Vita che vinse il referendum, no? Sulla legge 40. E uno dei problemi cardine era esattamente quello della ricerca sugli embrioni. E ovviamente da parte dei nostri avversari si sosteneva che la ricerca sugli embrioni avrebbe dato risultati straordinari. Si è verificato sostanzialmente il contrario, cioè noi sappiamo bene che la ricerca italiana è ai primi posti nel mondo sulle cellule cosiddette staminali adulte, che non prevedono la distruzione dell'embrione. Allora noi diciamo, l'Europa ha investito una valanga di soldi sulla ricerca sugli embrioni senza risultati. Ora, noi sappiamo invece che i risultati di applicazioni che ormai si contano nell'ordine di decine di migliaia di pazienti curati, di cure che straordinarie che stanno emergendo in vari settori della medicina, noi riteniamo che l'Italia, che ha una posizione leader nel mondo nella ricerca sulle staminali adulte, possa intelligentemente investire in questo campo, perché ne avrebbe un ritorno straordinario sia in termini di ricerca sia in termini di risultati, ma persino, lo diciamo al governo che è interessato a queste questioni e anche al Parlamento, persino sotto il profilo economico, perché le applicazioni che vengono dalla ricerca sulle staminali adulte aprono orizzonti di cura straordinari in tutto il mondo.
Voi auspicate anche la valorizzazione della possibilità di scelta del paziente all'interno del sistema sanitario. Che cosa vuol dire esattamente?
Ma il problema è proprio sulla concezione del nostro sistema sanitario. Il nostro sistema sanitario è un sistema sanitario che viene definito integrato, pubblico. Ecco, io mi permetto di inserire una nuova catalogazione che poi non è nostra, è emersa recentemente anche in un convegno fatto all'Università Cattolica, cioè pubblico, privato profit e privato no profit, che è fondamentalmente quello, il privato no profit, quello che viene realizzato nelle strutture che quasi in grandissima maggioranza sono di ispirazione cattolica. Bene, noi sosteniamo che il cittadino deve poter essere messo effettivamente nella condizione di poter scegliere a quale struttura accedere, ma per fare questo le strutture devono avere le risorse necessarie. Noi sappiamo che il privato no profit, il nostro privato, soffre maledettamente perché ci sono ritardi burocratici, ritardi nei pagamenti, problemi legati alle difficoltà della burocrazia regionale. Noi crediamo che per poter garantire la libertà di scelta dei cittadini debbano essere messe le nostre strutture in condizione di operare con serenità, nel tempo, con una programmazione, e questo, come dire, risponde a un principio fondamentale che ormai è dentro la Costituzione, che è un principio di sussidiarietà.
Voi sottolineate anche una sorta di divario tra le grandi conquiste che mano a mano si vanno facendo in campo genetico e poi tutto sommato una scarsa conoscenza che invece c'è a proposito della genetica.
Sì, da questo punto di vista, e questo è merito della sensibilità del nostro presidente, di uno dei nostri presidenti. I nostri presidenti sono due, c'è la professoressa Maria Luisa Di Pietro e il professor Bruno Dalla Piccola, che è un genetista. Il professor Bruno Dalla Piccola da tempo ci mette in guardia da quello che sta accadendo nel mondo. Nel mondo c'è un'autentica esplosione dei test genetici che rappresentano il futuro, ma è un futuro tutto particolare, nel senso che si sta sviluppando quella che è la cosiddetta medicina predittiva. La quale medicina predittiva significa sostanzialmente la possibilità di sapere oggi se fra 40-50 anni forse potrò sviluppare un certo tipo di malattia. Questa situazione porta ad una banalizzazione dei test genetici che si sta sviluppando in tutto il mondo, con una crescita esponenziale della spesa dei cittadini, cioè i cittadini spendono miliardi, si dice, di dollari a questo momento già, per questo tipo di test, senza un effettivo riscontro sul piano medico, perché sappiamo che la situazione che oggi viene ipotizzata fra solo 10 anni può essere ripetuta e non ripresentarsi o presentarsi in maniera totalmente diversa. E noi diciamo che bisogna fare un'operazione culturale per spiegare davvero che cos'è la genetica da una parte e dall'altra chiarire che sulla questione dei test genetici è in atto un grande movimento mondiale che è speculativo e che non porta direttamente alla cura, ma porta spesso alla costruzione di una sorta di illusione o addirittura di incubo predittivo, il che è ancora peggio.
Infine, proprio una battuta, ma abbiamo pochissimo tempo, sulla fase finale della vita, e cioè voi auspicate una rete nazionale di strutture d'accoglienza per malati in fase terminale.
Ah certo, questo è uno dei gap, noi abbiamo fatto una ricerca l'anno scorso, abbiamo chiarito che questo è uno dei gap più gravi in Italia, per cui chiediamo che intanto vengano estese le cure palliative, perché sono la vera risposta alla domanda di morte che spesso arriva dai malati. Se un malato non è curato, non viene tolto, evitato il dolore, emerge la domanda di morte, ma soprattutto non c'è l'assistenza necessaria, e quindi è assolutamente necessario che il governo investa, il Parlamento e il governo decidano di investire su queste strutture di accoglienza. Pensate al dolore e all'impossibilità delle famiglie di curare i propri malati in fase terminale o in stato vegetativo. Sono dolori terribili che le famiglie spesso devono affrontare da soli, soprattutto nel sud d'Italia. Questo è un grave ritardo che va colmato se davvero vogliamo bene agli italiani.
Grazie allora a Domenico Delle Foglie, portavoce di Scienza e Vita, che, come vi ho detto, l'associazione Scienza e Vita ha spedito questa lettera aperta di cui abbiamo parlato al Parlamento e al Governo. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie davvero a tutti, buona giornata.